Oggi ci immergiamo in un mondo affascinante e silenzioso, quello degli acquari e dei pesci che abitano le nostre case. Negli ultimi anni gli acquari domestici sono diventati sempre più popolari. Secondo il rapporto Assalco Zoomark, in Italia vivono circa 30 milioni di pesci d'acqua dolce o salata, il che ci rende uno dei paesi europei con la maggiore varietà di specie acquatiche domestiche. Non parliamo solo della classica boccia con i pesciolini rossi che magari abbiamo ricevuto in regalo o abbiamo preso in un luna park. Parliamo di acquari che riproducono veri ecosistemi in miniatura, quindi con creature esotiche e delicate. Tuttavia, molti continuano a considerare i pesci come elementi decorativi, talvolta di lusso, più che come veri e propri animali d'affezione. Sono invece esseri viventi con esigenze specifiche e anche loro meritano salute e benessere come ogni altro pet con il quale scegliamo di condividere la nostra quotidianità. Sono Giulia Crivelli e da anni mi occupo per Radio 24, per il Sole 24 Ore, di economia e in particolare di economia della moda, del design e di pet economy. Il mondo dei pet non ha solo conquistato le borse di tutto il mondo, intese come mercati finanziari e a volte anche qualche borsetta, ma soprattutto la mia casa, il mio cuore, e così, anno dopo anno, la mia famiglia si è allargata. Oggi condivido casa, divano e soprattutto il mio tempo con Ari, Blu, Colette, Emma, Lea, Otto, Smilla, Susi e Verde. E che puntata dopo puntata mi aiuteranno a scovare professionisti, associazioni, pet lover, che ci racconteranno il loro rapporto speciale con un mondo, quello dei pet, quindi cani, gatti, conigli, criceti, pappagalli, tartarughe, topi, ratti domestici e chi più ne ha più ne metta, in continua espansione.
Radio 24 presenta Animale a chi?
Il primo acquario domestico moderno è stato introdotto da Sir Philip Henry Gosse, un naturalista e scrittore britannico, nel 1850. Sebbene già nell'antichità egizi, romani e cinesi avessero usato dei contenitori per ospitare pesci, l'approccio di Gosse è stato rivoluzionario perché non si trattava solo di tenere i pesci in vasche, ma di ricreare un ambiente simile a quello naturale, un vero microecosistema nel quale i pesci potessero sopravvivere a lungo. Ma perché ci piace avere un acquario in casa? La risposta ce la dà ancora una volta la scienza. Uno studio britannico pubblicato su Environment and Behavior ha dimostrato che guardare i pesci è un passatempo che fa bene alla salute. Vederli nuotare, girovagare è ipnotico e rilassante, calma il battito cardiaco, abbassa la pressione. Inoltre, più numerosi sono i pesci, più le persone sono catturate e maggiori sono i benefici sull'umore. Ecco perché gli acquari oppure le immagini di pesci sono spesso utilizzate nelle sale d'attesa dei dentisti, ma anche negli ospedali per calmare i pazienti. Per i ricercatori che hanno condotto lo studio su Environment and Behavior, gli acquari rappresentano un'oasi di calma e relax in questi tempi di ritmi lavorativi e urbani frenetici e stressanti, così pensano i ricercatori. Si può, insomma, aggiungiamo noi, imparare dai pesci a rallentare e a rilassarsi. I pesci sono compagni discreti, forse a prima vista meno impegnativi rispetto a un cane o un gatto, un coniglio o un altro pet, ma capaci comunque di diventare parte integrante delle nostre vite o addirittura di una storia o di una tradizione familiare. Come le carpe koi, che in Giappone sono apprezzate per la loro bellezza, colori che vanno dal rosso al bianco fino al nero e all'oro e vengono considerate simboli di longevità e prosperità e per questo vengono tramandate di padre in figlio o di padre o madre in figlia come preziosi membri della famiglia e simboleggiano la continuità e la memoria fra le generazioni. In Italia l'attenzione verso i pesci come animali di affezione si riflette anche nelle spese che le famiglie sostengono per la cura degli acquari, investendo su accessori, prodotti di manutenzione e alimenti specifici. Nel nostro paese l'acquariofilia è una passione diffusa, coinvolge circa il 10% degli italiani. Ma l'acquariofilia non è una pratica semplice. Chi si avvicina a questo mondo deve sapere che c'è molto da imparare e per capire cosa occorre per iniziare un acquario, che tipo di pesci scegliere e come garantire loro un ambiente ottimale, oggi abbiamo con noi Sofia Carianni, biologa marina, appassionata di acquariologia e acquariofilia, quindi amore per gli acquari, nonché creatrice dell'acquario di Sofia. Ciao Sofia, benvenuta al nostro podcast e iniziamo proprio dal principio. Com'è nata la passione per l'acquariologia?
Ciao a tutti, la passione per l'acquariofilia è nata studiando. Io sono una biologa marina, appunto, sono diventata biologa marina grazie ai miei studi e grazie alla mia passione che ho per i pesci e l'acquario. Quindi inizialmente è nato studiando scienze naturali, quindi io fin da sempre una grande passione per tutto quello che è la natura, gli animali. Sono una persona che si fa mille domande, si chiede sempre i perché, i per come di tutto, quindi sì, esatto,
che è la base della scienza, no? Chiedersi sempre,
esatto,
il perché e volere una risposta.
Esattamente. E quindi sapevo che sarei finita a stare sempre a contatto con gli animali, e quindi studiando scienze naturali ho iniziato ad approcciarmi ai pesci, quindi a tutta la parte acquatica, non solo pesci, ma in realtà dopo scopriamo che l'acquario non è solo pesci, ma è tutto un ecosistema,
certo,
quindi che c'è dietro ai pesci. E quindi lì mi si è accesa una lampadina, ho detto: devo provare a fare un acquario, e da lì è nata la mia passione più grande.
Senti, tante persone, insomma, io per prima, che forse anch'io ho sognato quando ero molto più giovane di fare la biologa, però poi, come vedi, ho preso tutt'altra strada. Però non necessariamente, appunto, abbiamo tutti una base scientifica, però magari c'è il desiderio di portare a casa dei pesci, avere un acquario, costruire questo micro ecosistema. Quindi qual è il primo passo da fare per chi abbia questo desiderio, questa idea di avere un pesce in casa?
Allora, l'idea di nasce ovviamente pensando al pesce, quindi avere un pesce in casa, bravissima. Per averlo ovviamente bisogna costruire la casa, quindi dove questo pesce vive, e quindi bisogna offrire il meglio che noi possiamo dare, ovviamente, che non si limita solo a un acquario grande, ma è anche tutto quello che c'è all'interno dell'acquario. Quindi i pesci hanno bisogno di un fondo su cui andare a perlustrare, perché poi ci sono dei pesci che amano stare sul fondo. Poi ha bisogno soprattutto di piante acquatiche, quindi
ecco,
piante vere.
Scusami, solo una cosa pratica, quindi c'è una dimensione minima, perché poi a volte noi abbiamo le indicazioni in litri, però ecco, un'indicazione in litri è anche, diciamo, proprio in centimetri, che è più facile per la maggior parte di noi capire anche quali spazi dobbiamo giustamente riservare per questi nostri nuovi compagni di vita.
Certo, allora esistono acquari di diverse dimensioni, ci sono acquari molto piccoli, ma non per questo vuol dire che non è adatto a nessuna specie, anzi, ci sono diversi pesci, soprattutto in particolare uno che si adatta ad acquari piccoli, che è il Betta splendens, detto anche pesce combattente. Per esempio, ha bisogno di acquari piccolini, che può anche essere, per darvi un'idea, un 30x30, quindi un cubo, circa 20 litri. Oppure ci sono, per esempio, tiro subito fuori l'argomento, dei pesci rossi in bocce, in acquari, vaschette piccolissime, però la verità è che loro sì, hanno bisogno di tanto più spazio, quindi vasche grandi, ma grandi nel senso 120 centimetri di lunghezza, ecco, per dare un'idea di grandezza.
Ecco, anche qui naturalmente io mi ricordo quando ero piccola nel negozio dove andavamo a comprare il cibo per i nostri animali, che all'epoca erano cani, gatti e cavie peruviane, vedevo questi acquari stupendi e soprattutto mi colpivano i pesci piccoli e molto colorati, e naturalmente avrei voluto portarli a casa. Però lì ho capito la prima grande differenza, cioè un conto è appunto il pesce rosso e un conto invece sono i pesci tropicali, quelli magari che ci colpiscono,
esatto,
di più. Ecco, sono due cose completamente diverse, anche per prepararsi con l'acquario e la preparazione della loro casa, del loro ecosistema.
Esattamente. Allora, praticamente i pesci rossi, come prima cosa, bisogna dire che non hanno bisogno del riscaldatore, quindi sono pesci d'acqua fredda e anche lì bisogna dargli giusto spazio perché in realtà i pesci rossi li compriamo che sono molto piccoli e non, magari alcuni non pensano che poi diventano veramente enormi. Non so se avete presente, nei laghetti si vedono i pesci rossi perché in realtà il posto ideale per i pesci rossi è il laghetto, quindi esterno, stare fuori. Vediamo questi pesci rossi enormi. Ecco, magari a volte pensano le persone che si tratta di un'altra specie, di un altro pesce. In realtà è lo stesso pesce che noi purtroppo prendiamo e lo inseriamo in una vasca molto piccola.
Certo, in
Questo
natura,
è un
insomma,
problema.
vengono in mente le zucchine che mi hanno spiegato che ce ne sono alcune varietà che se non le cogli loro crescono all'infinito, quindi noi siamo abituati a dimensioni appunto che piacciono a noi esseri umani, ma in realtà il pesce potrebbe crescere, anzi cresce molto rispetto a quando lo prendiamo.
Esatto, ovviamente se costringiamo un animale a vivere in uno spazio piccolo, soffrirà di nanismo, quindi purtroppo rimane piccolo perché si adatta all'ambiente che gli offriamo.
Certo, quindi dicevi il fondo perché poi alcuni pesci insomma hanno i loro gusti, gli piace stare sul basso, però è importante anche credo il filtro per l'acqua, la temperatura l'abbiamo
Esatto.
detto, lì sicuramente ci sono sistemi per appunto per tenerla regolata, ma forse anche abbiamo detto, visto che abbiamo detto ecosistema, anche un po' di vegetazione.
Esatto, piante vere. Piante vere sono fondamentali per completare il tutto perché a parte ossigenare l'acqua, quindi lo sappiamo che le piante ci danno un apporto di ossigeno, ma in realtà si crea un equilibrio tra pesce e pianta, perché i pesci è come se concimassero le piante, perché tramite le loro sostanze di scarto le piante riescono a crescere meglio perché le assimilano facendo poi la fotosintesi e quindi è tutto un beneficio sia per le piante sia per i pesci.
La natura, insomma, ci sa fare molto più di noi. E perché se appunto poi con l'aiuto di persone come te seguiamo le regole che voi avete studiato e compreso. Ecco, l'altra cosa a cui bisogna pensare è che l'acquario deve essere coperto. Adesso, al di là dei miei, io per esempio che ho dei gatti che avrei molta paura che mettessero dentro le loro zampine, ma è importante comunque, no? Perché il pesce magari in un impeto di indipendenza magari salta fuori dall'acqua.
Allora, in realtà la risposta è che esistono anche acquari aperti che funzionano molto bene, bisogna solo optare per la specie giusta, quindi non tutti i pesci saltano e dipende anche ovviamente da come viene allestito, dalla dimensione dell'acquario, eccetera. Quindi generalmente i pesciolini piccoli che rimangono piccolini, che stanno in banco, quindi tutti insieme, non tendono a saltare.
Ecco, tutti questi, vabbè, ovviamente adesso abbiamo questa grande enciclopedia in cui a volte ci perdiamo, che è il web, però ci sono poi, naturalmente uno deve informarsi, credo che i negozi che appunto abbiamo in Italia, che sono specializzati, possono essere un buon punto di partenza per farsi consigliare, per esempio, ed evitare errori come magari mettere troppi pesci insieme fin dall'inizio, quando uno magari deve ancora prendere dimestichezza. Mi è molto piaciuto quello che hai detto, cioè non si tratta solo di riempire una vasca, poi c'è tutta la manutenzione, oltre che magari il tempo che passeremo ad osservare questi pesci.
Esatto, quindi bisogna prima di prendere appunto il pesce, i pesci, perché poi il pesce è una cosa inusuale, perché i pesci generalmente hanno bisogno sempre di avere della compagnia, quindi sono tanti pesci che bisogna prendere insieme. Prima di inserire i pesci bisogna aspettare un mese di maturazione. Si dice maturazione perché? Perché una volta che noi abbiamo allestito l'acquario, abbiamo riempito con l'acqua, azionato il filtro, che il filtro è importantissimo che sia sempre acceso H24 fin dal primo giorno, anche se non ci sono animali all'interno, in questo modo, una volta che abbiamo azionato il filtro, si inizia a creare tutto un processo che sono i batteri. Sono dei batteri buoni che aiuteranno, una volta che inseriremo i pesci, a smaltire tutte le sostanze di scarto dei pesci e anche delle piante, e per far sì che i batteri si formino bisogna dargli tempo, ecco, certo, perché bisogna aspettare un mesetto in, sì, modo che colonizzino tutta la vasca.
Ecco, l'ultima cosa che ti chiedo è, a volte insomma chiediamo queste informazioni anche a chi per esempio ci consiglia una pianta, quindi in che punto della casa e se ci sono magari degli errori da evitare, in che punto della casa mettere l'acquario?
Allora, sicuramente è da considerare come primo step, proprio pensare dove inizialmente posizionare l'acquario. E la prima regola fondamentale è la finestra, quindi non ci deve battere il sole direttamente in vasca. Uno, perché c'è troppa luce e quindi la troppa luce a volte favorisce la crescita delle alghe, che sono antiestetiche, diciamo, ecco. E il sole invece anche scalda, quindi l'acqua troppo calda non riusciremo poi a controllare la temperatura. Quindi questo è fondamentale. Poi per il resto non ci sono altre accortezze, ovviamente. Se si parla di acquari importanti, quindi litraggi alti, bisogna che si senta un geometra per capire, certo, la soletta se regge il peso, però per il resto una volta che è lontano dal sole siamo a cavallo.
Senti, grazie mille, mi hai fatto venire una grande voglia di prendere un acquario. Grazie a Sofia Cariani, biologa marina, appassionata di acquariologia e acquariofilia e creatrice di questo negozio che si trova a Modena. Ha fatto una bella gita a Modena, che peraltro è una bellissima cittadina, e l'acquario di Sofia. Grazie Sofia, e magari vengo a trovarti anch'io.
Mi farebbe molto piacere, grazie a voi, a presto.
Essere sano come un pesce è un modo di dire comune che spesso usiamo in italiano per indicare una persona in buona salute. Ma da dove viene questo modo di dire? E soprattutto, i pesci sono davvero un modello di salute sempre e comunque? Per trovare una risposta a questi quesiti bisogna tornare indietro fino ai tempi dei Greci e dei Romani, che iniziarono a considerare i pesci tra gli animali più sani al mondo proprio perché ritenevano, a torto, che l'acqua potesse essere una sorta di schermo dalle malattie. È peraltro obiettivamente difficile vedere morire un pesce, perché gli esemplari malati o moribondi in natura vengono tempestivamente eliminati dai loro simili o da altri predatori. Sono prede facili e quindi vengono cacciati. Infine, la loro apparente vitalità, la capacità di guizzare in modo rapido, scattante nell'acqua, sono tutte caratteristiche facilmente attribuibili a una persona energica che gode di buona salute fisica e mentale. Ma è vero che i pesci non si ammalano mai? Siamo abituati a pensare ai pesci come animali sani per definizione. Ci sono in realtà diversi segnali che possono indicare problemi di salute. Miriam, la nostra autrice e fonte inesauribile di aneddoti personali, mi ha raccontato che da piccola portò il suo pesce rosso dal veterinario perché, rientrata dalle vacanze estive, si era ritrovata un pesce scolorito. Da rosso era diventato completamente bianco. In quel caso si trattava di una veterinaria tradizionale, oggi invece, a dimostrazione del maggiore interesse che i possessori di acquari dimostrano nei confronti della salute dei loro pesci, esistono veterinari specializzati nella cura dei pesci, proprio come il dottor Marcello Balzaretti. Ed è proprio con noi Marcello Balzaretti, il veterinario dei pesci, ma è proprio anche così che si chiama il suo sito. Innanzitutto lo voglio ringraziare perché è incappato insomma nel nostro podcast e poi mi ha scritto su Instagram presentandosi appunto come veterinario dei pesci, ed è a lui che io e Miriam dobbiamo l'idea di questa puntata. Però la prima curiosità è, insomma, non è così scontato diventare veterinario dei pesci, quindi come è nato Questa specializzazione?
Sì, sicuramente è qualcosa di, diciamo, molto particolare, ed è nata, diciamo, qualche anno prima di iniziare l'università, ed è stata, diciamo, probabilmente dovuta al... Dunque, io ho sempre avuto, quando ero molto piccolo, acquari, pesci che riempivano la casa, per la felicità chiaramente dei miei genitori. Però mi ero già accorto allora che c'era qualcosa che non tornava un po', nel senso che i pesci magari stavano bene, poi improvvisamente stavano male ed era molto spesso difficile curarli. C'era, diciamo, un forte fai da te del lobbista, dei negozianti, di tutta una serie di persone che gravitano intorno a questo hobby e che spesso tentavano delle terapie, ma non avendo conoscenza né a livello di diagnosi né a livello poi di che cosa va somministrato, quale principio attivo, con quale posologia. Magari ci sono delle terapie che sono tra virgolette note al mondo hobbistico, ma molto spesso quello che io vedo nei clienti che mi contattano è che non funzionano. Ma perché non funzionano? O perché sono sbagliati i dosaggi e la posologia ovviamente è fondamentale, o perché prima ancora c'è un errore diagnostico.
Certo, cioè, quindi abbiamo imparato questo, dovremmo applicare questa regola anche su noi stessi e sulle persone a cui vogliamo bene o che conosciamo, a cui teniamo, quindi anche agli animali. Tenere presente che le cure esistono, ma che ci sono delle persone che appunto come te, che sanno che cosa fare. Però come facciamo a capire che un pesce non sta bene? Insomma, non è così facile, come tanti altri pet dà dei segnali che sono magari difficili da interpretare.
La risposta potrebbe essere dipende. In alcuni casi ci sono dei segnali molto deboli, quindi l'animale tende a comportarsi in maniera leggermente diversa, quindi mangia di meno, ha meno appetito, si muove di meno, esplora meno il territorio in cui lui sta, reagisce meno agli stimoli, e questi sono dei segnali abbastanza deboli. Segnali invece più, diciamo, più facili da riconoscere sono cambiamenti di colorazione, macchie, puntini, respirazione accelerata, pesce che si ferma sul fondo e sta fermo oppure che galleggia in superficie. Diciamo che la sintomatologia è molto varia, come sono varie le cause alla base della sintomatologia.
Certo.
Quindi diciamo che quando una persona ha avuto modo di avere dei pesci che stanno bene, tende abbastanza facilmente a riconoscere un'alterazione nel loro comportamento. Certo. Questa è un po' una base da cui iniziare a prestare la propria attenzione. Certo. Per vedere se è stato un momento, è stato qualcosa di congiunturale oppure è qualcosa di più serio su cui appunto è necessario andare a effettuare un approfondimento.
Ecco, forse dal punto di vista dell'alimentazione, penso sempre, io convivo con cani e gatti, ho avuto in passato anche altri animali, cani e gatti, soprattutto cani, a volte se proprio siamo in emergenza, magari gli diamo qualcosa che abbiamo mangiato anche noi. Ecco, i pesci hanno i loro mangimi, forse questo è già un buon punto di partenza, dovrebbero essere mangimi affidabili, quindi credo che l'alimentazione sia importante, ma poi ci sono altre cose che possiamo fare per prevenire magari appunto malattie che di fatto non conosciamo.
Sì, dunque io normalmente parlo di principi basilari per mantenere in maniera ottimale i pesci. Il primo principio è informarsi sulle specie che si vogliono tenere, quindi leggere, approfondire l'argomento e, se si è capito che cosa si vuol fare, andare avanti. Quindi determinate specie hanno bisogno di una determinata alimentazione e di un determinato ambiente. Non è sempre la stessa cosa, ecco, diciamo. Quindi la convivenza con altre specie a volte è possibile, a volte è sconsigliabile. Io molte volte vedo dei pesci che non stanno bene perché stanno assieme a dei pesci che ad esempio gli rubano il cibo continuamente. Questi pesci non stanno bene non perché ci siano delle problematiche gravissime, semplicemente perché non mangiano. Certo. E poi da lì si innesca altro, però alla base c'è un errore, diciamo, di convivenza in questo caso. Altra cosa veramente importante è lo spazio, quindi le dimensioni della vasca in cui i pesci stanno, poi la gestione della vasca, cioè non basta avere un acquario e mettere dentro i pesci.
O i filtri, va detto. Certo.
Come?
No, o far funzionare i filtri o stare attenti che insomma che tutto quello che è tecnologico funzioni. Ci vuole la nostra attenzione, il nostro impegno attivo come per tutte le creature che portiamo in casa.
Esatto, bisogna capire dei principi fondamentali, cioè capire che sostanzialmente l'acquario o il laghetto sono degli ambienti artificiali, chiusi nel caso dell'acquario o aperti perché sono in mezzo alla natura, e quindi bisogna tenerli tenerli sotto controllo, monitorare dei valori dell'acqua che tendono a, diciamo così, cambiare nel tempo, e quando raggiungono determinate soglie bisogna intervenire, come cambiando acqua.
Certo.
È basilare, cioè queste sono delle cose basilari, ma io ancora adesso vedo tantissime problematiche che sono dovute alla manutenzione, come anche, ed è collegato sempre alla manutenzione, alla sovrappopolazione. Cioè molto spesso vedo hobbisti che tendono ad accumulare, come ad esempio una persona potrebbe essere appassionata ad esempio di automobili e certo, fino a quando stanno nel garage, fino a quando ha la possibilità, vengono
aggiunge. Errore da non fare.
Ecco, i pesci chiaramente c'è una problematica. Io dico che i pesci crescono e le vasche no, quindi c'è anche una problematica legata alle dimensioni, all'aumento delle dimensioni di determinati animali, che poi non possono più essere sopportate queste dimensioni aumentate, quindi maggior carico biologico all'interno della vasca dai filtri, e quindi non si possono aumentare i filtri più di tanto, né cambiare sempre acqua, cioè volendo sarebbe ideale, però ragionevolmente queste non sono delle ipotesi plausibili, per cui bisogna pensare di sfoltire la popolazione oppure aumentare le dimensioni. Ovviamente bisogna, secondo me, affidarsi a persone che abbiano idea di questi
certo
principi.
Ecco, l'ultima cosa che ti chiedo, perché io credo che sarei tentatissima ogni tanto di infilare una mano nell'acquario e, non lo so, cercare un contatto fisico con il pesce, non dico accarezzarlo, però sì, accarezzarlo. Ecco, i contatti di questo tipo sono assolutamente da evitare o... magari ovviamente uno tocca il pesce quando cambia l'acqua, insomma può capitare, però cercare il contatto fisico col pesce ha un senso?
Beh, i miei clienti lo fanno, cioè è diciamo che è assolutamente un qualcosa di normale e ricercato da parte di chi possiede questo tipo, certo, questo tipo di animali. È ovvio che c'è l'acqua, c'è il vetro,
certo,
c'è diciamo una distanza diversa, non è come avere un pet inteso in maniera diciamo tradizionale come potrebbe essere un cane o un gatto, è un rapporto diverso,
però c'è il grande vantaggio che insomma li possiamo osservare con un'attenzione e una facilità che invece non abbiamo per appunto gli altri che si muovono liberamente, mentre il pesce è quasi come se fosse insomma uno spettacolo privato al quale possiamo assistere quando abbiamo desiderio di farlo.
Certamente.
Grazie ancora al dottor Marcello Valzaretti, veterinario dei pesci, grazie per tutti questi consigli, alcuni li potete ritrovare o magari trovarne anche altri sul sito www.ilveterinariodeipesci.it, e ancora appunto grazie per questa partecipazione, per averci contattato lei in primis, e buon lavoro.
Grazie mille, buon lavoro anche a voi.
Siamo arrivati alla fine di questo episodio di Animale a Chi. Abbiamo esplorato il mondo degli acquari da diversi punti di vista, scoprendo come sia possibile creare un piccolo ecosistema dentro casa e scoprendo anche l'importanza di un approccio rispettoso e consapevole. Con Sofia Carianni abbiamo visto che prendersi cura di un acquario è una sfida che richiede passione e impegno. E grazie ai consigli del dottor Marcello Balzaretti abbiamo scoperto che i pesci, anche se non possono abbaiare o miagolare, meritano cure e attenzione. E sono sicura che da oggi, quando vi troverete davanti a un acquario ben curato, saprete che ciò che state ammirando non è solo un bel quadro vivente, ma un piccolo ecosistema che vi permette di osservare la vita da una prospettiva unica.
Supported by
Purina, da 130 anni qualità e innovazione per il benessere dei pet.
Animale a chi? Di Giulia Crivelli, autrice Miriam Carbone, producer Riccardo Poli e Pierluca Puzzanghera, coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.